Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 29 giugno, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: via libera della NATO all'ingresso di Svezia e Finlandia, terminato il G7 in Germania, si va verso nuove sanzioni contro la Russia mentre si ribadisce il sostegno a Kiev, Haiti ricorda Suor Luisa dell'Orto uccisa sabato scorso, era una martire d'amore e carità. Oggi festa di San Pietro e Paolo, patroni di Roma, il Papa benedirà i palli dei nuovi arcivescovi metropoliti. Bentrovati all'ascolto e buongiorno da Michele Raviar. Si è aperto ieri a Madrid il vertice NATO con il via libera allo storico ingresso di Finlandia e Svezia nell'Alleanza Atlantica. La Turchia ha infatti ritirato il suo veto. Sempre ieri si è chiuso l'incontro del G7 in Germania, dove i leader hanno promesso nuove sanzioni a Mosca e un impegno senza termine a sostegno dell'Ucraina. Intanto sul terreno è salito a 20 il bilancio dei morti dell'attacco missilistico contro un centro commerciale a Kremenchuk. Il servizio di Marco Guerra.
Sono giornate intense sul fronte diplomatico per l'orizzonte della guerra in Ucraina. I leader del G7 hanno chiuso il vertice in Germania dicendosi uniti nel sostenere l'Ucraina e promettendo costi economici severi contro Mosca. Putin non deve vincere questa guerra, ha detto il cancelliere tedesco Scholz. I capi di Stato e di Governo hanno poi riaffermato l'impegno a eliminare la dipendenza dall'energia russa. I leader del G7 si sono poi spostati in serata a Madrid per il vertice NATO che durerà fino a domani e che si è aperto con l'annuncio della caduta del veto turco sull'ingresso di Finlandia e Svezia. Il presidente USA Biden definisce storico questo summit NATO e porta in dote il rafforzamento della presenza USA nell'Europa dell'Est. Gli effettivi americani saranno 260.000 sui 300.000 totali che la NATO vuole dispiegare nei paesi baltici e balcanici. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha partecipato in videoconferenza al Consiglio di sicurezza ONU, a cui ha chiesto un'indagine sull'attacco missilistico a Kremenchuk. Un altro missile è caduto poche ore fa su Mykolaiv, provocando 2 morti e 3 feriti, mentre si rafforzano le posizioni russe nel Donbass.
E la guerra in Ucraina amplifica il fenomeno del land grabbing, delle terre accaparrate. È quanto emerge dal 5° rapporto FOCSIV, la federazione delle ONG di ispirazione cristiana, sulla sottrazione delle terre agli indigeni e alle comunità native, presentato ieri al Senato italiano. Il documento punta i riflettori anche sulle responsabilità di stati, banche e soggetti privati che finanziano le attività estrattive e l'agricoltura intensiva. Ne abbiamo parlato con Nino Santomarino, vicepresidente del FOCSIV.
L'accaparramento delle terre è un fenomeno purtroppo trasversale, interconnesso con una serie di altri temi. Produce vari altri fenomeni di depauperamento, sottrae le terre alle comunità locali, le impoverisce. Pensiamo che nel 2020 sono stati uccisi ben 321 difensori dei diritti. C'è il problema idrico, c'è il problema delle disuguaglianze sociali, del rispetto della tutela dei diritti umani.
La guerra ha determinato un ulteriore sfruttamento delle risorse naturali. Perché è stato un acceleratore il conflitto?
Il conflitto è stato un acceleratore perché, venendo meno le materie che quel paese produce, ci devono essere delle alternative. Per esserci delle alternative, oggi le grandi multinazionali preferiscono acquistare i terreni piuttosto che sfruttarli.
Il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea ha raggiunto l'intesa sul pacchetto Fit for 55 per il clima, che prevede anche la riduzione del 100% delle emissioni di CO2 entro il 2035 per auto e furgoni nuovi, quindi lo stop alla vendita di vetture a benzina e diesel per quella data. Le misure devono ora essere negoziate con il Parlamento Europeo. Cambiamo scenario. L'assassinio di Suor Luisa dell'Orto, la missionaria assassinata sabato scorso a Port-au-Prince, continua a scuotere profondamente la chiesa di Haiti. Federico Piana ha intervistato Monsignor Pierre-André Dumas, vescovo di Anse-Vaux-Miragon, una delle diocesi più povere del paese caraibico, nella quale la religiosa ha spesso svolto il suo impegno.
Questa suora lavorava nelle zone più difficili, le zone periferiche, una zona difficile. Di solito noi sconsigliamo ad alcuni di non frequentare questa zona e lei testimoniava lì.
In che clima si è verificato questo assassinio?
Il clima che viviamo da qualche tempo, un clima di instabilità del paese, di grande insicurezza, dove i gang hanno creato una situazione di paura, di terrore.
Per la Chiesa di Haiti, tutte le attività che ha fatto, che semi possono essere?
E lei per noi è rimasta come un riferimento. La sua vita è stata una vita martire, una piccola sorella del Vangelo che non fa rumore, che sta in mezzo alla gente, che cammina per le strade, silenziosa, che prega e che sta in mezzo.
Negli Stati Uniti, in Texas, è salito a 50 il numero delle vittime trovate in un camion abbandonato al confine con il Messico, decine i feriti, tra cui 4 bambini. Le persone erano migranti che provenivano da Messico, Guatemala e Honduras. E il Parlamento ecuadoriano ha respinto la mozione per mettere sotto accusa il presidente Guillermo Lasso dopo 2 settimane di proteste sul costo della vita da parte delle popolazioni indigene. La mozione ha raccolto 80 voti sui 92 necessari. E cambiamo pagina. Alle 9.30 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco presiederà la Santa Messa e la Benedizione dei Palli per i nuovi arcivescovi metropoliti nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli patroni di Roma. I presuli che riceveranno l'imposizione del Paglio, simbolo di comune con il Papa. Tra di loro, Monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino. Giancarlo Lavella lo ha intervistato.
Ma lo vivo con una profonda emozione, soprattutto con un senso di gratitudine al Signore nella preghiera, sapendo che è un segno che esprime la responsabilità pastorale.
È importante che avvenga nel giorno dei Santi Pietro e Paolo.
Sì, certamente, crea una comunione particolare anzitutto con gli apostoli e con la Chiesa apostolica, ma poi oggi una comunione particolare con il Papa, e quindi diventa in qualche modo un impegno ancora maggiore a lavorare per la comunione della Chiesa, per l'unità della Chiesa.
Come dal particolare della propria diocesi si guarda alle emergenze internazionali, le guerre, innanzitutto quella in Ucraina?
La guerra ci fa vedere che siamo tutti interconnessi e quindi ci sono delle problematiche che toccano tutti, che si riverberano su di noi, ma anche delle virtualità che possiamo mettere in comune.
Sarà distribuito in piazza San Pietro dopo l'Angelus del Papa all'Osservatore di Strada, giornale cartaceo online, per dare spazio, voce e dignità a poveri, esclusi, persone ferite dalla vita. Si tratta di un periodico dell'Osservatore romano. Ieri la presentazione in sala stampa vaticana, c'era per noi Salvatore Cernuzio.
Non è un giornale pensato per i poveri, ma con, che li coinvolge facendoli essere protagonisti.
Così il direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli ha presentato questa iniziativa bella che si collega alla rete di giornali di strada già esistenti. Oltre una decina di pagine in cui sono riportate storie ed esperienze, ma anche opinioni e pensieri di coloro con i quali ci si ferma in strada al massimo per dare un'elemosina. Vogliamo cogliere l'essenziale, ha detto il direttore dell'Osservatore romano Andrea Monda.
Un giornale come questo offre una precisa chiave di lettura del tempo che stiamo vivendo, del tempo sotto Papa Francesco.
Da parte sua il coordinatore Piero Di Domenico Antonio ha raccontato la genesi di questo progetto, i suoi giri in strada anche di notte coi volontari di Caritas a Sant'Egidio in mezzo agli scartati. Tra loro un giovane rifugiato dell'Afghanistan, protagonista nel prossimo numero dedicato all'estate.
Gli chiedevo di raccontarmi il mare, visto da chi lo attraversa per forza della disperazione. Mi ha detto: si parla tanto di rifugiati, ma si parla poco con i rifugiati. Credo che l'Osservatore di Strada nasce per dare voce a tutte quelle persone che solitamente non vengono ascoltate.
Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin è intervenuto ieri sera alla presentazione in Vaticano del logo del Giubileo 2025. Per volontà di Papa Francesco, l'anno 2023 sarà dedicato al Concilio Vaticano II e il 2024 alla preghiera in preparazione al grande evento. Adriana Masotti.
Che il motto del Giubileo del 2025, Pellegrini di Speranza, possa diventare per il mondo un'autentica esperienza. È ciò che si augura al segretario di Stato Cardinale Parolin, evidenziando che la Chiesa sembra oggi obbligata a mantenere alta la virtù della speranza, insieme alla fede e alla carità, che richiama tutti a essere costruttori responsabili di un mondo migliore. Ma il Giubileo sarà anche un segno di rinascita dopo la pandemia, in modo speciale per Roma e per l'Italia, un momento qualificante per accogliere milioni di turisti che giungeranno per vivere seguire l'evento. A illustrare il logo del giubileo è Monsignor Rino Fisichella. L'immagine presenta quattro figure stilizzate che indicano l'umanità proveniente dai quattro angoli della Terra, l'una abbracciata all'altra per indicare solidarietà e fratellanza, con l'aprifila aggrappato alla croce, segno della fede. Le onde sottostanti sono mosse perché il pellegrinaggio della vita non sempre si muove in acque tranquille. L'immagine, realizzata da Giacomo Travisani, è frutto di un concorso internazionale ed è stata scelta tra quasi 294 proposte da 48 paesi diversi.
È tutto per questa edizione, da Bruno Orti in regia e da Michele Raviani in studio, grazie per l'attenzione, a seguire il buongiorno di Radio Vaticana con voi.